dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, da quale origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore, mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
Accedere a Dio in piena fiducia per la fede in Gesù. Stabilito questo fatto, lui fa, esprime una preghiera, fa come un augurio, no? Un modo di preghiera, e fa quattro passaggi. Il primo, dice, è quello di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore. Avevo già notato, no, che spesso Paolo usa queste qualifiche, diciamo, intensive di forza, forza, energia, potenza, a indicare che il mistero della fede è di un dinamismo grande. Allora, si parla di potenza, ma come energia che tu puoi usare, e si parla di rafforzati, cioè di kratos. Kratos sarebbe proprio la forza che, qualsiasi cosa succede, questa forza non viene soppressa, no? Non viene diminuita, e questo avviene nell'uomo interiore. Questa espressione ricorre ancora nelle lettere di Pietro, e lui fa riferimento a che l'uomo interiore deve crescere, e quando lo descrive in rapporto alla persecuzione, cioè in rapporto alle afflizioni. Quando è che l'uomo interiore cresce? Cresce quando c'è un'afflizione e tu incominci a percepire la potenza della fede in Gesù. Cioè, senza questo contesto, questa potenza non si sente, si limiterebbe a una specie di entusiasmo, ma l'entusiasmo parla di noi, non della fede in Gesù. Invece la forza, quindi la dinamicità, la potenza della fede, parla del dono che Gesù ha fatto, e corrisponde poi, no, alla com'è che si concepisce il cammino interiore? Come una crescita della grazia del battesimo, il che significa della conformazione a quel Cristo che è venuto a abitare in noi. Difatti, subito dopo, dice che il Cristo abiti nei vostri cuori. E corrisponde a quello che dicevo nei giorni scorsi sull'anima che diventa la madre del Verbo, no? Cioè la crescita è calcolata come un crescere con Cristo, ma non io e Cristo, è che io divento lui abita, nel senso che cresce con me, fino, si dice, alla statura piena, cioè fino a realizzare quel mistero pasquale che lui ha vissuto, che diventa anche realtà per noi. Questo del Cristo che abiti nei vostri cuori, questo abitare, già vi avevo ricordato, no? Che nel Vangelo di Giovanni è un termine che ricorre molto molto sovente e indica il passaggio dal abitare con Gesù al abitare in Gesù. Io lo conosco, sto con lui, mi avvicino a lui. Quello che lui dice, quello che lui fa, passa a me e lui, si dice verso l'ultimo cielo, lui rimane in me e io rimango in lui. Questo del abitare allude a quella dinamica, tanto che San Paolo, quando dovrà definire la realtà che vive, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Non è che il proprio io è abbandonato, è lasciato il proprio io, diciamo, quello come precostituito, predefinito, quello che sarebbe il frutto di tutti gli automatismi della psicologia, della storia, della cronaca, cioè noi viviamo di automatismi. Quando Cristo entra in noi, abita in noi, noi facciamo appello a un io diverso da questo degli automatismi, perché accediamo a una libertà. Questa libertà è quella che fa crescere il Cristo in noi. Tutto quello che a noi suona come rinuncia, rinnegare, non è il proprio io, ma è quell'io precostituito, quell'io predefinito, che praticamente noi viviamo come una predeterminazione, come una schiavitù. L'io a cui noi accediamo invece è un io di libertà, e la libertà è in funzione del fatto che il mio io e quello di Gesù fanno unità, perché l'amore di Dio che lui ha testimoniato e che si è riversato sul mondo, anche noi collaboriamo a farlo splendere in tutte le forme. Questo dinamismo è il dinamismo della fede, che corrisponde a quel Cristo abiti nei vostri cuori. E questa è la conclusione del terzo passaggio, no? Perché possiate comprendere, e anche qui la visione è con tutti i santi, quello che noi viviamo a livello della fede non è semplicemente io l'ho scoperto, ma io lo vivo insieme a tutti quelli che si sono aperti a questa rivelazione. Per me questa, diciamo, questo realismo è indicato con la preghiera che noi recitiamo prima della comunione eucaristica. Il sacerdote dice, no? Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Allora, quando io accedo all'Eucaristia, quindi alla comunione della comunione, non viene indicato io devo essere preparato, io devo essere fervoroso, io devo essere degno. No, si accenna alla fede della Chiesa, cioè io sono preparato, fervoroso, degno se mi ritrovo nella fede della Chiesa. Cioè è qualcosa a cui io aderisco, non è qualcosa che io, come dire, rendo pronto in me. No, io più mi allargo alla fede della Chiesa e più mi apro al mistero, in quel caso non sarebbe il mistero eucaristico. Allora Paolo dice, possiate comprendere ampiezza, lunghezza, altezza, profondità, cioè tutte le dimensioni per indicare la totalità della vita, la totalità, diciamo, del mistero di Dio che si rivela all'uomo e dell'uomo che scopre se stesso nella sua dignità proprio perché è in comunione con Dio. E la finale del quarto passaggio, tutto questo si risolve in una cosa sola, perché possiate conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. Non è l'amore per Cristo, è l'amore di Cristo per noi. E quando, soprattutto in San Paolo, ma questo anche in Giovanni, in genere nel verso delle scritture, quando si dice conoscere, non è il riferimento che noi facciamo, diciamo, che noi usiamo abitualmente. Per noi il conoscere è un fatto razionale della mente. Quindi il conoscere allude all'esperienza dell'essere, che comprende sia l'intelligenza ma anche gli affetti. Intelligenza e affetti sono, come dire, portano a fare un'esperienza della, noi possiamo dire in generale, della grazia di Cristo, della presenza di Cristo, della venuta di Cristo, alla fine dell'amore di Cristo per noi, con tutto l'uomo. Questo tutto l'uomo rinnovato è il famoso uomo interiore, è come dire, l'uomo spirituale, non l'uomo carnale. È l'io che si guadagna nella libertà e non l'io vincolato dagli automatismi della nostra psicologia, o meglio, della nostra psiche. Questa conoscenza dell'amore di Cristo supera ogni conoscenza, vuol dire, per quanto noi possiamo e vogliamo conoscere la verità delle cose, la realtà della vita, del mondo, di noi, questa conoscenza dell'amore che Cristo ha va al di là di ogni altra conoscenza. Il che significa che senza l'esperienza di questo amore, tutte le conoscenze che abbiamo sono tutte conoscenze riduttive. Non solo riduttive perché non conosciamo il mistero, ma riduttive della nostra dignità interiore, riduttivo del nostro spazio interiore. Lo spazio interiore si allarga e porta la verità della conoscenza quando è dentro la conoscenza dell'amore di Cristo per noi. È quello che almeno vado come ripetendo, no? La verità di Gesù non si aggiunge alla nostra verità. La verità di Gesù fa radice per la nostra verità. Se conosciamo Lui, conosciamo anche noi. Se conosciamo Lui, conosciamo anche il mondo. E proprio la totalità di questo, di queste corrispondenze sono dentro questo augurio di Paolo: possiate conoscere finalmente, cioè possiate fare esperienza finalmente della verità dell'amore di Cristo per voi e anche per il mondo.